gennaio 1938. Come passa il tempo? Esso vola, come vola la nostra fantasia. Dall'agosto ad oggi, quanti fatti che mi hanno convinto della protezione palese di Gesù e che quindi mi spingono sempre più a progredire nelle vie della perfezione. Come sono vere le tue parole, o Redentore? Non basta dire Signore, Signore, ma occorre fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questo deve essere il programma, il proposito. Imitare Gesù e i santi, ricopiare la loro vita santa, vivere in purezza. Come si apprezza questa virtù in mezzo a tanto fango? Ma è difficile acquistarla? È difficile per chi crede riuscirci coi mezzi umani, ma per chi si alimenta alle sorgenti inesauribili della grazia e dell'amore sorretto dall'Eucaristia, dalla meditazione e dalla volontà, essa è raggiungibile. Io, Signore, nonostante abbia peccato tante volte contro di Te, nonostante sia caduto troppo spesso, io mi rivolgo a Te, Padre di misericordia, Agnello di Dio, perché sappia mantenere il mio cuore puro, candido, splendente. Che la luce divina e soprannaturale irradi il mio cuore, lo avvolga nel suo alone splendente, lo circondi col suo profumo celeste, lo irrori con l'acqua viva e la rugiada vivificante, lo protegga dalle tenebre del mondo e del peccato, lo difenda dalle insidie del demonio, lo sospinga alle più eroiche virtù. Il giglio della purezza si sollevi dalla melma dell'impurità, di ogni impurità, anche la infinitamente piccola, e salga la corolla eretta, i petali candidi quali ali d'angelo, salga, oh Dio, salga al cielo. Com'è bello essere puro, quanta semplicità nell'animo, come si ammirano le opere di Dio, la natura, dagli elettroni e dagli atomi, alle immense montagne, dai piccoli fiori ai grandi alberi, dai fiumicelli gorgoglianti al mare infuriato, dalla brezza leggera al vento tempestoso. Tutto entra nel cuore e ci parla di Dio, della sua sapienza, del suo amore, della sua bontà, della sua bellezza. Che brividi davanti ad un cielo stellato. Sento la tua potenza di fronte alla mia nullità. Ma soprattutto, un cuore puro gusta le gioie dell'anima, dell'unione intima e continua di Dio, della contemplazione delle sue sembianze sotto forma del Santo Sacramento. Che mondo nuovo, formato di impressioni infinite per dolcezza e potenza, ma al medesimo tempo così certe della loro origine, mi si è aperto contemplando Gesù sacramentato. Io lo guardo e Gesù mi parla. Gesù mi mostra i suoi dolori, le sue gioie, la bruttezza del peccato, il grande male che è nel mondo, la necessità di lavorare per la salvezza. Io lo guardo ed ecco che vedo Gesù flagellato, coronato di spine, crocifisso, bastonato. Sono i peccati che si commettono in quel momento. È trapassato dalla lancia, forse il mio pensiero che si è sviato e gli ha procurato quel dolore. È sputacchiato, forse un pensiero terreno vuole sconvolgere quelli spirituali. È così per me, così per tutti. Gesù soffre, soffre sempre, dolorosamente. No, non voglio peccare, non voglio sviarmi. Voglio amarti, Gesù, come la tua mamma. Voglio soffrire io quello che soffri tu. Sei troppo buono. E lo guardo. Tutto sparisce intorno. Rimane Gesù, luce radiosa che entra nell'anima. Mi fa scorrere brividi d'infinito. Gesù che sale su di un raggio splendente di luce, circondato da luce, mi inonda e mi invita a salire, ad ascendere. Invita il mondo a salire sempre più in alto, più in alto. Sono preso dalla luce, sono trasportato su, su. Poi Gesù flagellato. No, non voglio distrarmi, non voglio pensare ad altro, voglio pensare sempre a Gesù, perché lo voglio vedere sempre salire nella luce, invitandomi sempre a salire. L'anima mia, te lo prometto, Gesù, salire, salire sempre nelle vie della perfezione, della purezza, della carità, della santità. E in questa promessa una forza indomita, una volontà adamantina di seguire la via tracciata, di raggiungere la meta ad ogni costo. Solo così vi sarà coerenza con la cristiana comprensione del nostro dovere. Solo così potremo in qualche modo alleviare il dolore di Gesù, cooperare alla salvezza delle anime, compartecipare alla grazia che si impetra col suo dolore, trar frutto dalla comunione dei santi. Febbraio 1938. Due mesi mi separano dal compiere i 20 anni. 20 anni sono molti e sono pochi. Sono molti perché li ha trascinati nel vizio e nel peccato. Sono pochi perché ha fatto della sua vita uno strumento nelle mani di Dio per cooperare al bene. Ma sono sempre 20 anni. Come li ho trascorsi io? In questi 2 mesi li analizzo confrontandoli coi 20 anni di tanti santi e giovani santi e ne trarrò certamente conclusioni sconsolanti. Ma ciò che non ho fatto fino ad ora, posso farlo da ora, onde ad un nuovo esame possa dire e constatare di aver fatto, se non tutto, almeno parte del mio dovere. Febbraio 1938. Ogni qualvolta mi accosto alla Santa Comunione, ogni qualvolta Gesù, nella sua divinità ed umanità, entra in me, a contatto con la mia anima, è un accendersi di santi propositi, è come un fuoco che arde, il quale entri nel mio cuore, una fiamma che brucia e consuma, ma che mi rende così felice. Felicità intensa, solamente resa un po' triste al pensiero di non essere degno di tanto amore. Talvolta però non voglio pensarvi, ed allora mi abbandono tutto ad un colloquio intimo con Gesù. La mia umanità scompare, potrei dire, lì vicino a Lui. Tutti i dubbi, tutte le incertezze sono sparite, gli ostacoli appianati, i sacrifici resi gioiosi, le difficoltà gradite. Ogni nostro pensiero è reso più vivo, più ardente dall'amore e dall'ardore che esce dalla santa particola, Gesù, e si trasforma in noi. Oh, se tutti gli uomini imparassero alla scuola dell'Eucarestia, poter ricevere Gesù tutti i giorni e non approfittarne. Povera umanità che crede di poter fare senza Gesù e non si accorge invece che è Lui solo che può fare senza di noi e lo dimostrerà chiaramente a tutti. Povera umanità che crede di comandare a Dio e non vede che è Dio che permette che agiscano in tal modo ed essi non fanno che servire. Frase poco indovinata come concetto, senza che Dio non sappia, nulla accade. Confessioni ed elevazioni. Dalla contemplazione del Santissimo Sacramento, sempre più necessaria mi appare la purezza completa di noi stessi, che io non diventi un impuro Gesù. Ogni parola impura è uno sputo che noi lanciamo verso il Redentore. Ogni pensiero è un colpo di lancia che gli apre il costato. A ogni atto impuro i chiodi delle sue mani di crocifisso penetrano sempre più profondamente a straziarne le carni. Se pensassimo a questi supplizi a cui sottoponiamo Gesù, non peccheremo più, assolutamente. Gesù mi ha avvolto con la sua luce, mi ha circondato, non vedo più che Lui, non penso che a Lui. Tutto il mondo attorno sparisce, si resta soli con Lui, lo si prega che sempre prolunghi quegli attimi, che mai sparisca dal nostro sguardo, che sempre ci sia presente a ricordarci il nostro dovere. Gesù, proteggi la mamma e i fratelli. Marzo 1938. In ogni nostra azione è necessaria decisione e attenzione intensa, se non si vuole cadere spesso in quelle cose in cui non si desidera. D'ora innanzi, o Gesù, voglio comportarmi in modo da non dover rimproverarmi, io cosciente e sotto la tua protezione, più alcun dolore ed offesa alla tua persona, bontà e misericordia. Ho detto, Gesù, voglio, e questo voglio spero mantenerlo col tuo aiuto. Sia una continua perfezione delle virtù, una spiritualizzazione delle azioni, una completa dedizione a te, un sacrificio per te, se necessario, Gesù, un'ascesa verso l'alto. 21 marzo 1938. Ho compiuto 20 anni. Ho fatto ben poco di bene in questo tempo passato. Voglio non dovermi più fare questo rimprovero. Per quanto noi uomini siamo così deboli che non faremo mai completamente il nostro dovere. Una continua vittoria sulle passioni, sulla carne, sul mondano, un trionfo dello spirito, un desiderio intenso di farmi santo attraverso la vita che il Signore mi riserva. Questo è il programma per il futuro. La luce che entra in me con Gesù Carestia brilli sempre e faccia splendere il mio sguardo. Il fuoco che arde e mi consuma, l'ardore che mi brucia, l'amore che il Signore così grande mi infonde per Lui e per il prossimo non diminuisca, non si affievolisca, ma si ingrandisca senza fine, sempre, continuamente. Pasqua 1938. Pasqua radiosa di resurrezione. Ancora salutare per chi sta per affogare. Aiuto potente per chi è caduto. Stimolo per chi cammina per le vie del Signore a fare sempre meglio. Una meta mi sono prefisso di raggiungere, oggi, ad ogni costo con l'aiuto di Dio. Meta alta, sublime, radiosa, preziosa, desiderata da tempo, ma finora mai attuata. Essere santo, apostolo, caritatevole, studioso, puro, forte. Non stare mai un attimo in ozio. Forse è presunzione? Forse credo di essere così forte da riuscire? Lo sai, o Signore, nulla io posso da me. Sono il più miserabile di questa terra, degno solo del tuo disprezzo e della tua vendetta. Confido completamente nel tuo aiuto e da parte mia cercherò di mettere la maggior volontà possibile. Voglio raggiungere questa meta, non per essere solo migliore degli altri, non per guardare con disprezzo i peccatori, ma solo per la tua maggior gloria, per essere l'umile servo delle anime, onde portarle a te, per essere come San Francesco, giullare di Dio e fare un poco di bene sotto la protezione della Vergine Madre Celeste, tanto buona. Settembre 1938. Ritornato a Bologna a studiare, dopo 20 giorni passati al mare e 10 in montagna, sono entusiasta di quest'ultima, ma profondamente turbato della vita che si conduce al primo. Sono in antitesi completa. Non solo non vi è confronto, ma nemmeno lontanamente si può accordare una discussione. Il mare, come vita di spiaggia, è la negazione del bene, il peccato, l'indifferenza, lo sfrenato appagamento delle passioni, il dimenticatoio di ogni sano principio. È fatale. Le famiglie partite con buone intenzioni, nel vedere la vita che vi si conduce, cedono, dapprima indignate, poi meravigliate, indi indifferenti, direi incoscienti. Ma perché al mare deve essere tutto permesso? Perché giovani cattolici debbono dimenticare non solo il distintivo, ma la testa, nella propria città d'origine? Perché non si deve condurre anche qui la vita che si conduce in città, durante le vacanze, considerando come mutato solo il luogo di giochi e di riunioni? Signore, perdona tanti peccati che si commettono. Vergine Santissima, proteggi tanta gioventù abbandonata a se stessa. Difendila dagli attacchi di Satana e fa che ritrovi se stessa. La montagna. Se io non amassi Dio, credo che arriverei ad amarlo stando in montagna. Che pace, che serenità, che bellezza. Tutto ci parla di Dio, dalle maestose vette, dai prati verdi, dall'umile fiorellino celeste, dal cielo tempestato di stelle, alla cascatella che esce gorgogliando dalla roccia. Così semplicemente, così umilmente, ma nello stesso tempo con tanta forza e convinzione, che è impossibile non riconoscere l'opera del Creatore. Solo un Dio infinitamente grande e misericordioso poteva creare cose tanto belle. L'anima è rapita in contemplazione, dimentica di essere sulla terra, pregusta il paradiso. La montagna parla, racconta la sua creazione, la lunga esistenza, la bontà del Signore, la sua bellezza, narra dei primi uomini che la scalarono, che osarono raggiungere le cime, sede solo di aquile, con motto sempre più in alto, dei misteri che racchiude, delle rocce che vogliono scendere a valle, e con essa parlano i boschi dove fioriscono i ciclamini e cinguettano gli uccelli, i prati dove saltano le cavallette e sbocciano i più umili fiori. L'anima si abitua a stare più vicina a Dio e non vorrebbe più staccarsene. Ritornando al piano si lascia qualcosa lassù e si soffre quasi. Si sente il desiderio di salire ancora in alto, così come è fortissima l'aspirazione a salire al cielo, in paradiso. Che gioia in quel giorno! La bramo e la affretto, benché per la mia miseria e malvagità non ne sia degno. Ti offro, Gesù, la mia vita, pur di conservare la purezza sempre, a costo di ogni sacrificio. Te la offro pure per la felicità della mamma, dei fratelli, della Marilena, per il Papa, per il trionfo dell'azione cattolica e affinché le missioni si estendano sempre più. 18 settembre 1938. Fare il punto. Questa frase si usa spesso in Marina per orientarsi, ed anche in altri campi. Ma la si può dire molto a ragione per la vita spirituale, e Zedda la dice spesso. Fare ogni tanto il punto della nostra vita spirituale, morale, materiale, di tutte quelle che sono le manifestazioni del nostro pensiero e della nostra volontà. Fare il punto per constatare il cammino compiuto, per vedere se vi è un progresso o un regresso, e per riprendere con più lena la via, la nostra via, quella che il Signore affida a tutti, distinta, ma con il medesimo fine, la salvezza. Un esame generale ci rinfrancherà e ci rinnoverà, ci darà la sensazione di essere più leggeri per salire al cielo. Rileggendo quanto talvolta ho scritto in queste pagine, ne dovrei trarre come conclusione che il desiderio di migliorare c'è stato ed anche propositi e promesse non sono mancati. Ma purtroppo non sempre la carne fa quello che lo spirito vuole, appunto perché è questa volontà che spesso è fiacca. Da tutto quanto ho precedentemente scritto e da esperienze fatte e ricavate da meditazioni e letture, voglio stabilire un programma di vita che comprenda tutta la mia vita spirituale, morale, in ogni più piccola espressione. I vantaggi che mi prefiggo sono di infinito valore, perché infinita è la grazia e la misericordia del Signore. Il più difficile è rendersene degni. Programma generale si compendia in una parola: santo. A questa parola, che dice già tutto, voglio aggiungere quella di apostolo, in quanto come giovane di azione cattolica è mio obbligo imperioso fare dell'apostolato continuamente e dovunque. L'esempio di San Paolo, il suo infaticabile sforzo per convertire il mondo a Cristo, sopportando tanti dolori, deve spingere me a non temere qualche piccolo sacrificio. Per questo, dunque, mi occorrono preghiera, azione, sacrificio. Preghiera continua, mentale e di intuizione. Porre ogni nostra fatica, lavoro, divertimento sotto lo sguardo di Dio, affinché Egli sia sempre presente in noi. Azione. La vita non si può concepire senza azione se non come morte. Pio XI. Agire sempre, sempre, non stare mai un attimo in ozio. Non perdere tempo inutilmente in azioni poco utili, non necessarie, in divagazioni sciocche, in discorsi ancor più sciocchi e che non portano alcun beneficio all'anima e alla nostra perfezione. Il tempo che non potrò dedicare direttamente all'apostolato, in seno all'azione cattolica, usarlo per migliorarmi, stando a contatto con famiglie ed amici buoni, con letture sante, onde poi sia più pronto domani, quando si ritorna in seno alla nostra organizzazione e alla nostra vita quotidiana. Tutto questo non è affatto speciale, ma semplicemente il dovere di ogni cristiano, e specialmente poi di un giovane di azione cattolica. Nelle letture, abolire tutte quelle non cattoliche e fare invece propaganda per le nostre pubblicazioni. Essere intransigente al massimo, non compromessi. I libri di studio e di vera scienza sono fuori discussione. Quando giro per la strada, tenere gli occhi il più possibile castigati e con essi la fantasia. Non perdere tempo inutilmente nell'osservare oggetti e fatti che non possono far altro che allontanare il mio spirito dall'unione intima col Signore. Quando studio, non perdere tempo in interruzioni inutili e prive di necessità. Sia la mia mente applicata a quello che presentemente studio e non divaghi dietro soggetti chimerici e fantastici, i quali non portano alcun frutto all'animo, ma al contrario molto danno. Ovunque mi trovi, confessare con umiltà di fede, ma con fermezza di carattere, la fede cattolica, con l'esempio, le parole, gli atti. Allontanare il rispetto umano come alcunché di sciocco e che ti toglie la libertà. Non l'hanno i malvagi nel compiere il male, perché dovremmo averlo noi nel fare il bene? Difendere ed attestare la propria fede anche con atti esterni. Non è vanità od ostentazione, ma deve essere intima e completa adesione al programma di vita cattolica, che vuole essere una conferma che il Cristo esiste nel mondo ed esisterà sempre di più. Non credere di perdere tempo trascorrendo anche delle ore con i bimbi, cercando di divertirli e di renderli più buoni. Gesù stesso li prediligeva e li voleva vicino a sé. E le parole buone dette a loro non saranno mai troppe. Cercherò di mantenermi invece coi grandi nel maggior riserbo possibile, specie con quelle persone che vogliono discutere solo per vizio senza alcuno scopo. Il silenzio è il mezzo ottimo per santificarsi, per non dire sciocchezze e commettere meno peccati, per abbassare l'orgoglio, esercitare l'umiltà e la pazienza ed imparare a conversare con Dio. Devo assolutamente vincere i miei scatti di impazienza ed usare invece con tutti un'amorevole pazienza ed una carità ardente. Prima di agire devo pensare a quello che faccio e devo altresì considerare come io mi sarei comportato trovandomi nella tale occasione. Devo assolutamente perdere il vizio di giudicare il prossimo, se non voglio poi essere giudicato da Dio. In casi di necessità, ricordarsi della carità cristiana, della misericordia di Dio, delle condizioni particolari in cui il prossimo viene a trovarsi. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Parole divinamente sagge, che evitano tante occasioni di litigio. Frenare la mia fantasia e tenerla costantemente alla realtà. Allontanare con una invocazione al Sacro Cuore di Gesù e alla Vergine ogni pensiero impuro o che solo lontanamente offuscasse il candore dell'anima. Frenare gli impulsi del cuore ed il sentimentalismo esagerato. Avere davanti alla mente sempre il pensiero di Gesù in croce e l'esempio della sua vita. Studiare con continuità ed assiduità ciò che devo e con regolarità e metodo. Ampliare la mia cultura ogni qualvolta ne capiti l'occasione. Abbassare la superbia e l'orgoglio. Praticare l'umiltà del Signore e dei Santi. Allontanare da me l'ipocrisia, il falso zelo, la menzogna, ma affermare sempre la verità, anche nei giochi e negli scherzi. Mantenere la parola a qualunque costo, anche nelle piccole cose. Non promettere senza mantenere, non ingannare, neppure per scherzo alcuno. Aiutare i poveri e i derelitti il più possibile, materialmente e spiritualmente. La carità sia un altro cardine del programma di vita. Combattere la curiosità inutile che non porta alcun vantaggio. Moderare le manifestazioni esterne di gioia e di disappunto. Accettare il dolore come inviato dal Signore per provare la nostra fede e per affinare le nostre virtù morali. Essere moderato nel mangiare, non solamente quando sono solo, ma pure a casa o presso amici e parenti. Esercitare la volontà fin nelle piccole cose e nei minimi atti, affinché sappia essere volitiva anche negli atti importanti. Alzarsi alla mattina il più presto possibile e all'ora che ho stabilito. Fare ogni mattina mezz'ora di meditazione, senza mai tralasciarla, salvo casi imprevedibili. Mezz'ora al giorno di lettura spirituale e possibilmente anche di più. Ascoltare ogni mattina la Santa Messa ed accostarmi ai santi sacramenti, senza defezioni, salvo anche qui motivi di forza maggiore. Confessarmi usualmente una volta alla settimana e recarmi dal direttore spirituale molto spesso. Recitare giornalmente il Santo Rosario e dire l'Angelus al suono del mezzogiorno e dell'Ave Maria. Questo, in breve, il programma della mia vita, a cui voglio attenermi da oggi, 22 settembre 1938. Prego il Signore con tutta l'anima che mi voglia aiutare a metterlo in pratica continuamente. Se dovessi mancare, Dio voglia che mi riprenda subito, onde poter migliorare e dimostrare in tal modo a Dio la mia riconoscenza per quanto Egli fa per me continuamente, per il bene che mi ha voluto, per il dolore che ha sofferto per me. Morire, ma non peccare.